Ho fatto un sondaggio sulla pagina Telegram di Atariteca. Ho chiesto agli utenti se preferivano ascoltare puntate a tematica retro gaming storico, che svelassero storia e retroscena di fatti retroludici di retro gaming, oppure puntate che si concentrassero sul singolo gioco uscito il tal anno. Beh, sembra proprio che i miei affezionati ascoltatori preferiscano sapere i retroscena del retro gaming. Quindi adesso io mi trovo qui seduto davanti al mio microfono e devo fare anche in fretta prima che mia moglie mi espella, visto che in questi tempi di quarantena tutto è forzatamente condiviso, e vi parlerò di cosa poteva accadere se fosse esistito un NES targato Atari.
Gaming che ti rendono giovane!
Salve, benvenuti a un'altra puntata di Atariteca, una puntata che oggi gradirei dedicare ai grandi what if della storia del retro gaming. Sì, perché il retro gaming pullula, è zeppo di bivi non imboccati, di sliding doors chiuse inaspettatamente, e la nostra amata Atari tra l'altro ne conta parecchi di questi sliding doors. Se solo alcune scelte fossero state più accorte, se solo qualche dirigente avesse optato per una cosa piuttosto che un'altra, forse adesso il panorama videoludico sarebbe tutt'altro rispetto a quello di cui possiamo disporre. Uno dei tanti what if del mondo del retro gaming riguarda appunto Nintendo e Atari, di quando si incontrarono, di quando si amarono per un breve periodo, di quando si odiarono e si lasciarono. Un po' la stessa cosa che sta per succedere a me tra qualche istante se non mi sbrigo a mollare questo microfono a mia moglie. Quindi allora partiamo a razzo, dai! Allora, cari Ataritecari, come sempre voglio ringraziare tutte le persone che sono venute su iTunes a mettere il loro voto a 5 stelle. Sapete che questo gesto conta tantissimo per far andare avanti l'Atariteca. Aiutatemi a divulgarla a più persone possibile, dai! Così come ringrazio tutte le persone che hanno messo il mi piace su Facebook e Spreaker e a tutte le puntate indistintamente. Vi ringrazio tanto, ragazzi, lo faccio anche per voi. Perché non sembra, eh? Lo so che non sembra, però vi voglio bene. Va bene, a questo punto credo di aver messo abbastanza a rischio la mia credibilità, per cui andiamo a iniziare. E per iniziare bene occorre una musica seriosa di sottofondo, ma neanche tanto, una musica di quelle che le metti ed inarchi ripetutamente le sopracciglia. Secondo eminenti economisti, nel giugno del 2019 i videogiochi erano un affare da 152 miliardi di dollari l'anno, e in crescita perpetua. In quel momento più di 1 miliardo di persone stavano giocando ai videogiochi, il che significava che i videogiocatori erano più numerosi degli indù, ma sempre un filino meno dei cinesi, però, che quelli si sa sono tanti. Nel mondo c'è talmente tanta gente che videogioca, soprattutto adesso, in questo periodo di pandemia, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la dipendenza da videogioco come una vera e propria malattia. Quindi, se vi chiedessi di immaginarvi quest'industria come morta e sepolta nell'anno del Signore 1984, vi risulterebbe tanto difficile? Sì, dai, vi risulterebbe veramente difficile. Ok, certo, i professoroni del retro gaming potrebbero dire che nell'84 l'intero settore era morto perché la crisi vera e propria arrivò l'anno precedente, nel 1983, e avrebbero ragione, perché arrivò come conseguenza di parecchi passi falsi commessi da diverse aziende del settore. Tutti ricordano di Atari e del suo ET. Soprattutto io, qui, alla Tariteca, ci ho fatto una puntata sopra, me lo ricordo bene, andatevela a recuperare. Ma in realtà furono tanti i fattori che si andarono a sommare e molti di essi erano anche contributo di altre aziende, di politiche commerciali scellerate, di scelte, di marketing sbagliate. Nah. Il fatto era che a un certo punto sul mercato americano c'erano troppi, ma veramente troppi, prodotti videoludici scadenti, soprattutto videogiochi. Erano talmente tanti che alla fine anche i consumatori se ne accorsero, smisero di comprarli e i negozi smisero di venderli, in molti casi restituendoli indietro alle case produttrici. Provate a immaginare se Alex l'Ariete, Batman e Robin e tutti i film dei Fantastici 4 uscissero contemporaneamente in tutti i cinema del pianeta. Pare naturale pensare che il mese successivo tutte le sale cinematografiche si dovrebbero riconvertire in campi da squash per riuscire a sopravvivere, no? Ecco, con i videogiochi fu la stessa cosa. Ovviamente, come la storia ci insegna, non fu la fine di tutto. Accadde qualcosa che fece risorgere il mercato dalle ceneri, altrimenti saremmo tutti tornati a leggere libri e passare il tempo relazionandoci tra di noi. Cosa successe allora? Una rivoluzione artistica e tecnologica dei videogiochi? No, uno sviluppatore tirò fuori dal cappello il videogioco definitivo che tutti adorarono e su di esso fu fondato il culto che tutt'oggi preghiamo nelle sue chiese sparse in giro per il mondo? Neanche per sbaglio. Niente di tutto questo. Accadde una bizzarra catena di eventi che iniziò con un uomo d'affari che ebbe una crisi di nervi.
Cioè, la situazione è drammatica. Non è facile capire chi è che ha ragione e chi ha torto. Tutti hanno delle responsabilità, ma certo, le scelte di Berlusconi, no. Le scelte di Berlusconi, no. No, perché guarda, ti dico, Berlusconi, no! Scusa, sono mortificato, scusa, veramente, perché mi salta quando Berlusconi a me...
Berlusconi no, ma infatti perché quell'uomo d'affari si chiamava Ray Kassar. Ed era l'amministratore delegato di Atari nei primi anni Ottanta. Atari era diventata la dominatrice incontrastata dell'industria dei videogiochi, e questo da quando aveva rilasciato la sua console VCS nel 1977. Da quel momento in avanti era stato tutto un crescendo, ma il 1982 fu un anno particolarmente difficile. Fu l'anno in cui Atari pubblicò il famigerato ET, la console 5200 che... oh! Accidenti, ci ho fatto una puntata dedicata sopra. Andatevela a recuperare subito, immediatamente, riguardo al flop che fece e il peggior porting di Pac-Man esistente, tutti e tre insieme. Sia Pac-Man che ET che la console 5200 delusero le attese e tutte e tre si lasciarono alle spalle praterie di clienti insoddisfatti. Ma nel 1983, inaspettatamente, una nuova opportunità si manifestò al cospetto di Kassar. Arrivò una società di carte da gioco giapponese, una certa Nintendo, che chiese ad Atari di aiutarla a rilasciare e distribuire nel Nord America la sua nuova console, una certa Famicom, che in Giappone sembrava avesse fatto sfaceli. L'idea non sembrava campata in aria, no? E dopo una complicata trattativa le due compagnie si accordarono per incontrarsi e firmare il contratto durante il Consumer Electronic Show del giugno 1983. Il futuro poteva accogliere a braccia aperte una console Atari NES, vi rendete conto? Lo sentite il brio che c'è nell'aria, miei cari Atari tecari? Sentite una console Atari NES, cacchio, la svolta! E invece accadde l'imprevedibile. Kassar, mentre passeggia per la convention prima di firmare, passa proprio davanti allo stand dell'acerrima rivale della sua azienda, in quel periodo ovviamente, che era la Coleco Industries. E inconsapevolmente vede all'opera il loro nuovo modello di espansione, il terzo tra l'altro, il quale, una volta collegato al ColecoVision, trasforma la console in un vero e proprio computer, il ColecoAdam. L'Adam esposto in quel momento allo stand sta dando l'opportunità ai visitatori di giocare a Donkey Kong di Nintendo. E lì, signori, Kassar non la prende per niente bene. E Kassar va su tutte le furie. Nintendo aveva precedentemente venduto ad Atari l'esclusiva di produrre la versione di Donkey Kong per tutti gli home computer, mentre a Coleco spettava produrre la versione esclusivamente per le console gioco. Vedendo girare quella versione su un home computer e non rendendosi conto che non fosse un vero home computer, ma fosse solo un elaborato prop per simulare l'aspetto di un computer, ma al suo interno c'era una console ColecoVision con applicato un modulo 3, Kassar pensa che i partner giapponesi si siano accordati di nascosto con Coleco, tentando di fregarlo, e reputa Nintendo un'azienda poco seria con cui stringere accordi. Quindi, affanculo la Atari NES. Ce ne ritorniamo a casa belli ingrugniti e non vogliamo più sentirne parlare. Ora, però, qui bisogna un attimino approfondire il discorso. Che in quel preciso momento storico esistesse veramente una versione di Donkey Kong per Coleco Adam è una questione di cui si può dibattere da qui all'eternità. La posizione ufficiale di Coleco è quella che vi ho citato poc'anzi, cioè loro parlano di, appunto, un prop computer con dentro una ColecoVision. Solo l'anno dopo spuntò fuori un'effettiva versione di Donkey Kong per Adam e spuntò fuori in formato Digital Data Pack Cassette. E ovviamente spuntò fuori, ma solo in seguito allo smantellamento di Atari Inc. Guarda caso nell'estate dell'84, quando Atari venne divisa in due e alcune sue proprietà vennero trasferite ad Atari Corp, una nuova società intestata a Jack Tramiel, liberando di fatto Nintendo, dal punto di vista legale, da qualsiasi obbligo contrattuale che avesse precedentemente stipulato con Atari. Ora, io questa cosa ve la dico, ma non me la invento, perché la fonte è Marty Goldberg, che, per chi ne sa di storiografia di Atari, è una fonte altamente autorevole, anche se spesso critica.
Oh, questo è proprio forte, poi l'ho invitata a casa e oggi mi viene a trovare.
Sì, sì.
Oh, è lei, ti richiamo, ciao.
Ciao.
Che sorpresa.
Disturbo?
No, è che sei matta, ero qua con Mario. Allora, vedi, quello lì è Mario Bros, che deve liberare una principessa che è nascosta dentro un castello. Per arrivare a questa principessa deve superare un sacco di ostacoli
e deve fare un sacco di salti, no?
Pronto? 130.000 punti! Oh, come hai detto che ti chiami?
La Nintendo mania dilaga.
Fatevi prendere!
Un'altra cosa però va puntualizzata. Che Kassar fosse realmente alterato, stesse facendo una semplice sceneggiata per rinegoziare a ribasso gli accordi con Nintendo, sta ai retroscenisti stabilirlo. Quello che noi sappiamo è che in quell'istantanea storica il tempo di Kassar in Atari era agli sgoccioli. La sua reputazione infangata da accuse di insider trading gli aveva fatto guadagnare l'aperta inimicizia dello stesso presidente di Warner Communication, cioè del boss totale, che si chiamava Steve Ross, che lo aveva preso apertamente sui coglioni, anche per via delle infelici esternazioni che poi lo stesso Ray Kassar aveva fatto su di lui e sulla stessa Warner a mezzo stampa. Insomma, Ray Kassar praticamente camminava con una spada di Damocle grossa così sulla testa, e lui lo sapeva bene, tant'è che non appena il mese dopo fu caldamente invitato a lasciare la presidenza di Atari. I ragazzi di Nintendo, infatti, non avevano idea di cosa stesse succedendo, né di cosa stesse combinando Coleco con tutti i suoi moduli. Probabilmente sarebbe bastato portare il dirigente di Atari in una stanza tranquilla, ecco, Ray, mettiti lì, e dove poter chiarire il tutto con un minuto di discussione ragionata. Ma non ce ne fu proprio l'opportunità, no, lui se ne andò via. Del resto, signori, erano gli anni Ottanta, e il successo non si conseguiva in seguito a discussioni ragionate. A Kassar si era chiusa la vena e se n'era proprio andato. esattamente come avrebbe potuto fare un bambino che si arrabbia perché si accorge che il suo migliore amico sta giocando con qualcun altro, cioè proprio nello stesso identico modo. E così facendo decise che l'affare tra Atari e Nintendo non s'aveva da fare. Ciaone Atari NES, ciaone. E una volta sfumato il contratto con Atari, i Nintendo rimasero senza nessuno che potesse distribuire la loro console Famicom nel Nord America. All'epoca non lo sapevano, ma Cassar con la sua crisi di nervi fu la cosa migliore che potesse mai capitargli. E anche capitare a chiunque avesse voluto realizzare e vendere un videogioco da lì all'eternità. Di fronte alla mancanza di altri partner potenziali, Nintendo decise di rilasciare il Famicom per conto proprio. Il grosso problema però era che quando furono pronti per farlo, nel 1985, l'industria dei videogiochi era clinicamente morta e il mercato ludico per i più giovani era diventato allergico anche al semplice termine videogioco. Il mondo dove Nintendo intendeva entrare era un mondo di negozi che non volevano sprecare spazio sugli scaffali per questi accrocchi inutili chiamati console, ma che sono, via, tientili. I commercianti non li volevano, i clienti non li volevano, l'intera America non li voleva più. E cosa fece allora Nintendo? Vi faccio un esempio per farvi capire la mossa. Mettiamo che tutto ciò di cui disponete siano mattoni. Voi siete bravi a fare mattoni, producete mattoni e vendete mattoni. Mattoni, mattoni, mattoni. Il mattone scandisce la vostra vita. Per vivere non potete fare altro che vendere mattoni, ma nessuno compra più i mattoni, perché qualche stronzo prima di voi ha saturato il mercato con mattoni di bassa qualità. E ora tutti odiano i mattoni. Quindi che cosa fate? Vi arrendete? No. Cambiate il nome ai vostri mattoni e li chiamate fermaporta, oppure fermacarte, oppure, visti i recenti tempi di pandemia, chiamatelo pane fatto in casa, è meglio, no? Sono ancora gli stessi mattoni di prima, siamo d'accordo, ma ora riuscite a venderli a persone che non sapevano di voler comprare proprio i vostri mattoni. Questo è fondamentalmente quello che fece Nintendo. Visto che i negozi di giocattoli non volevano più vendere console per videogiochi, non chiamarono più console per videogiochi il loro prodotto, lo chiamarono giocattolo. Ovviamente loro vendevano ancora videogiochi e console per videogiochi, su quello siamo d'accordo, ma quando più nessuno compra i tuoi mattoni, tu gli vendi il pane fatto in casa. Che brillantissima idea! Nintendo non smise semplicemente di dire la parola videogiochi. Fece tutto il possibile per differenziarsi da Atari nelle menti dei rivenditori, a partire proprio dall'estetica. Le cartucce per Atari 2600 si inserivano e sporgevano dal corpo della console? Bene, per essere inserite le cartucce Nintendo si nascondevano all'interno del dispositivo come facevano le cassette dei videoregistratori. Atari aveva definito la sua console un sistema videocomputer? Ok, Nintendo definì la sua come un sistema di intrattenimento, il NES. La console Atari aveva un design vetusto con obsoleti inserti in radica? Ok, anche quello. Nintendo colorò la sua in un grigio futuristico. Insomma, la grande N si discostò anche dai classici controller joystick, implementando un'innovativa croce direzionale. In pratica, se Atari 2600 fosse stata una morigerata monaca in odore di santità, Nintendo si sarebbe distinta facendo riti satanici e abbandonandosi a orge promiscue, il tutto con un'ottima colonna sonora heavy metal. Su tutto questo, purtroppo, bisogna prendere atto che gli inserti in radica sono sempre le prime vittime di una guerra tecnologica. E del heavy metal. È divertente notare che per il marketing Atari chiamare i propri prodotti giocattoli era una specie di sacrilegio. Per loro erano computer sofisticati e state pur sicuri che se il NES fosse stato gestito da Atari non avrebbe mai usato nulla di simile come strategia di penetrazione. Nintendo fece una grande scommessa adottando un approccio molto anti-Atari per commercializzare la propria console. E sapete una cosa? Funzionò. Funzionò davvero. I proprietari dei negozi erano più che felici di rivendere il nuovo giocattolo elettronico di Nintendo. E una volta che i bambini mettevano le mani su giochi come Super Mario Bros., non importava se Nintendo lo chiamava NES o Gulp o Super System gonfia stronzi, i giocatori ne rimanevano catturati. Il successo di Nintendo incoraggiò altre società a rientrare in quel mercato videoludico ormai dato per morto, permettendogli di crescere ed espandersi in quello che è oggi. E tutto grazie a un malinteso, o forse solo all'indolenza di un amministratore in odore di licenziamento, che poi costò il destino ad Atari. A Nintendo va dato merito di aver intuito un approccio completamente distintivo dal suo predecessore e aver finito per salvare l'intero settore dei videogiochi. Nulla di tutto questo sarebbe accaduto se Ray Kassar non avesse avuto il brutto carattere che aveva e avesse mandato a quel paese l'Atari NES. E anche questa puntata dell'Atariteca è finita, vi è piaciuta? Eh? È una bella retrospettiva, eh? È un bel what if se ci pensate bene, ma ve lo immaginate? Atari NES, che rivoluzione! Va bene ragazzi, anzi va bene signori, io vi aspetto sul gruppo Telegram di Atariteca e vi invito a fidelizzarvi alla pagina Telegram di Atariteca Channel in maniera da ricevere tutti gli aggiornamenti quando pubblico nuove puntate. Mi raccomando, ci tengo molto ai vostri feedback per ottimizzare la resa di questo piccolo format che tende sempre ad essere sempre più intimo, forse anche troppo, mi dispiace per voi, però dai, può essere anche divertente e magari uno si fa una cultura, se ne ha voglia, ovviamente. Tanti saluti alla prossima puntata, mi raccomando iTunes, fatevi vivi, mettetemi una recensione, una stelletta e dai. Ciao, alla prossima puntata.